Conference Call, incontriamoci alla radio, un programma ideato da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
Buongiorno, parte questa mattina una nuova stagione di Conference Call, incontriamoci alla radio, questa mattina non con Claudio Zeni, con Roberto Caseglia. Vi auguro il buongiorno. Avremo anche quest'anno la collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Perugia, oltre che con Anna Maria Romano, presidente dell'associazione culturale Clizia, per riportarvi diverse conversazioni con scrittori di fama nazionale e internazionale riguardo le ultime pubblicazioni di libri. Questa mattina iniziamo con un volto noto, notissimo della TV del giornalismo, Antonio Caprarica, che già avevamo avuto la scorsa stagione, nella scorsa edizione, che ci presenta il suo ultimo libro dal titolo Elisabetta, per sempre regina. Un libro che segue diverse altre pubblicazioni relative sempre agli Windsor, vale a dire il romanzo di Windsor del 2013, Intramontabile Elisabetta del 2016, L'ultima estate di Diana del 2017, Royal Baby, Vite magnifiche e viziate degli eredi al trono del 2018, e ora c'è questo volume appunto dal titolo Elisabetta per sempre regina, la vita, il regno e i segreti, edito da Sperling e Kupfer, un libro che narra la vita di Elisabetta II con uno stile di scrittura scorrevole e avvincente, nel quale Antonio Caprarica ripercorre la storia mondiale degli ultimi 100 anni, lo fa con una dovizia di particolari e una introspezione psicologica davvero sorprendenti. Riesce apparentemente senza sforzo alcuno a disegnare il ritratto di una donna che ha sempre anteposto il dovere alle proprie necessità o preferenze personali. Questo aspetto nella sua personalità le viene riconosciuto anche dai pochi detrattori o da quelli che vedono la monarchia come un retaggio del passato. Ascoltiamo proprio Antonio Caprarica parlarci di quanto e se ancora conta oggi la regina.
La regina conta sempre enormemente. I simboli contano spesso, no? nella distinzione fatta da un politologo americano tra hard power e soft power, tra il potere delle armi e il potere dei simboli, della cultura, delle tradizioni. La regina d'Inghilterra incarna, come pochi altri al mondo, il soft power, cioè il potere che l'immagine è in grado di esercitare, la storia di un individuo, la leggenda e il mito che si è costruito attorno a lui, le tradizioni che ha assorbito e che cerca di tramandare, e tutto questo non è assolutamente irrilevante. La monarchia inglese si è spogliata di ogni potere politico già a partire dall'inizio del Novecento. Il primo a farlo è stato il bisnonno di Elisabetta, re Edoardo VII, diciamo, e il quale, pur essendo, come dire, iscritto di diritto nella linea dei mascalzoni, che erano la maggior parte dei sovrani Windsor, George Bernard Shaw diceva che l'Inghilterra ha avuto milioni di fruttivendoli per bene, mai un monarca per bene. E Edoardo VII era certamente uno, diciamo, un pinnacolo di questa debauche. È stato il principe di Galles più dissipato probabilmente dell'intera storia di titoli.
Ne parli nel tuo, uno dei tuoi libri.
Sì, sì, certo.
La storia dei Windsor, cioè appunto
sì, ma è
questo.
Anche uno
dei personaggio.
È anche uno dei protagonisti principali del romanzo storico che io ho scritto 2 anni fa, insomma, precedentemente. Quello che si intitola La regina imperatrice, che è un romanzo storico che si impernia esattamente sul regno di Vittoria e sulle gesta del figlio. E arrivo, tra l'altro, non dimentico la domanda, se conta o non conta la regina, conta molto, ma siccome stavamo parlando di Edoardo VII, di debauche e di dissipazione, vorrei giusto appunto ricordare che Edoardo VII è stato in realtà, Edoardo VII fu il primo e poi è rimasto fino ad oggi l'unico principe britannico che è stato costretto a salire sul banco dei testimoni, è stato costretto a testimoniare. Dicevo che Edoardo VII è stato il primo e sino ad oggi l'unico principe dei Windsor a salire sul banco dei testimoni. Questo accadde nel 1872 e si trattava di una causa di divorzio in cui lui era stato chiamato come coimputato, come corresponsabile di adulterio con la signora che veniva divorziata. Sono passati parecchi anni e purtroppo i Windsor si ritrovano con un principe sul banco degli accusati. Di conseguenza è logico intendere che Elisabetta II, in questi che sono evidentemente per ovvie ragioni i suoi ultimi tempi sul trono, debba un po' sentirsi come si sentiva la regina Vittoria all'idea che il figlio fosse chiamato in tribunale. E quindi la vicenda di Andrea, che tutti conosciamo per le accuse che gli vengono mosse di violenza sessuale a una minorenne 20 anni fa, sono ovviamente una vicenda che rischia di essere devastante per la corona britannica e che amareggiano profondamente quest'ultima stagione della regina, che, concludo per rispondere alla domanda, sì, conta moltissimo, conta per gli inglesi, ma non solo per quelli della mia generazione, quelli che hanno la mia età o sono anche più vecchi, conta anche per quelli più giovani, perché una delle caratteristiche che differenzia profondamente la Gran Bretagna o i britannici da noi italiani è quel senso della storia che appartiene a quel paese e che noi non abbiamo. Un senso della storia che si incarna, direi fisicamente, nella figura del monarca. Nella figura del monarca e dei simboli che il monarca adopera, lo scettro. E certo, quello scettro ormai è più che altro un simbolo, un orpello, non allude a nessun potere concreto, esecutivo, decisionale. Ma quello scettro e più ancora la corona che Sua Maestà indossa, ecco, basta quello a dirti tutto, la corona imperiale che la regina 2 anni fa disse: no, mi dispiace, io non me la metto più in testa perché pesa troppo, 2,5 kg, e non la reggo più. Giustamente, una signora di oltre 90 anni non ce la faceva più fisicamente, ma quella corona, la corona imperiale, o la corona dell'incoronazione che ha tra le sue pietre il famoso rubino del principe nero, il principe di Galles del 1348, l'uomo che vinse le battaglie di Crécy e di Poitiers, che conquistò gran parte della Francia, che strappò questo famoso rubino alla corona di Re Giovanni di Boemia e lo inserì nella corona inglese. Ogni volta che un inglese vede quella corona e vede quel rubino, ha la certezza di appartenere a un paese che ha fatto la storia d'Occidente e in larga misura anche la storia del mondo. Ecco perché la monarca o il monarca inglese conta, conta molto più di quanto può contare un capo di Stato in giro del continente, conta molto di più di qualsiasi altro monarca in ogni angolo del mondo. Ed ecco perché, anche se non ha un potere politico, anzi non ha nessun potere, il nostro Presidente della Repubblica politicamente conta molto di più della regina d'Inghilterra, ma gli inglesi sanno che ogni volta che Sua Maestà apre la bocca per 3 minuti, perché non parla mai più di 3-4 minuti, dice un distillato di saggezza, di storia, di tradizione che li ancora al loro passato e li rassicura sul loro futuro. È successo con la pandemia, è successo con tutte le altre crisi di questo tempo, quindi sì, la regina conta e conterà fino all'ultimo dei suoi giorni, così come conta la corona, anche se evidentemente la stragrande maggioranza ormai della società inglese non vede l'ora, anche comprensibilmente, di voltare pagina e di potersi specchiare in una famiglia reale nuova, diversa, giovane, bella, promettente, pulita. E naturalmente questa famiglia è quella di William e Catherine e dei loro bambini.
We've seen it all, the tears are falling, and every step is on the edge, and we're so confused, we don't understand. Feels like this night won't end, but there's gonna be brighter days, brighter days. I'll keep you lifted when you're losing faith. There's gonna be brighter days, brighter days. Though it seems distant, know the world will change to brighter days, to brighter days, to brighter days. The world will change, so don't you worry, there's still hope left. If the pain gets heavy, if you need a friend, I'll be holding you steady, my love won't end. And I'll be counting the seconds till we meet again. Yeah, there's gonna be brighter days, brighter days.
Che la pelle è lo specchio della nostra bellezza? Sono Elena Santarelli e volevo parlarti di Acqua Rocchetta. Rocchetta mi depura e mi idrata nel modo più naturale. Così la mia pelle appare più luminosa e più bella. Per questo Rocchetta è la mia amica per la pelle. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
Freschi come appena pescati, ma congelati direttamente in mare per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche. Giorgio Mare porta in tavola ogni giorno il pesce e i preparati pronti in pochi minuti, di qualità al prezzo più basso. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Giorgio Mare a Gualdo Tadino, in Viale Don Bosco 159, la catena della bontà.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Antonio Caprarica ha una vastissima esperienza internazionale in 30 anni di reportage televisivi dall'estero. Per la RAI è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e in Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, il Cairo, Mosca, Parigi, Londra. Ha lavorato anche nella carta stampata come commentatore politico, è stato condirettore di Paese Sera, in radio come direttore dei giornali Radio Rai e Radio 1. Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo ed è autore di romanzi, racconti di viaggio e saggi. E su questo libro che ci presenta oggi Elisabetta, Per sempre regina, fa un'indagine nella storia, nei luoghi e tra i personaggi dell'ultima grande dinastia reale alla ricerca della Elisabetta segreta. Ci parla ora Antonio Caprarica dei discorsi ufficiali di Elisabetta II e anche delle difficoltà di essere regina.
Il suo primo discorso radiofonico fu proprio agli inizi della guerra, ma lei era ancora solo una ragazzina di 14 anni, era ancora la principessa ereditaria, non era nemmeno la, come dire, quello che si definisce nella terminologia monarchica erede apparente. ma era solo ancora erede presuntivo, che voleva dire che se papà e mamma avessero messo al mondo un principe maschio, le avrebbe soffiato il posto. Lei era ancora erede presuntiva al trono e effettivamente andò alla radio con la sorellina Margaret, che era 4 anni più piccola, e naturalmente il discorso era stato preparato dai consiglieri reali, ma insomma loro furono in grado però di elaborare sul tema in modo molto autonomo, in modo molto brillante, perché si rivolsero ai bambini americani. Fu una grandissima mossa di propaganda bellica, perché in un periodo in cui, in un momento in cui l'America ancora non era in guerra e non voleva entrare in guerra, stiamo parlando, ripeto, del 1940, l'appello delle due principessine bambine e adolescenti, tra infanzia e adolescenza, era un appello rivolto ai bambini americani, a cui diceva: vi ringraziamo per il vostro sostegno, pensateci, abbiamo bisogno di voi. E poi il grande discorso di Elisabetta, il discorso che veramente segna la sua vita, è quello che lei tenne a guerra ormai finita nel 1947 dal Sudafrica, discorso radiofonico in cui, al compimento dei 21 anni e quando ormai era diventata erede apparente al trono d'Inghilterra, e sarebbe diventata regina in effetti da lì a 5 anni, sia 52, sia pure in modo totalmente inatteso, in quel discorso lei fece l'impegno, assunse l'impegno, fece il giuramento che ancora oggi la tiene, come dire, inchiodata al trono. Disse: io vi giuro che servirò il mio paese e il nostro paese e la grande famiglia del Commonwealth fino al mio ultimo respiro, fino al mio ultimo goccio di vita. Ecco, lei questo lo ritiene un giuramento sacro ed è la ragione per cui il termine abdicazione per lei è una bestemmia. È una bestemmia perché ricorda la crisi più grave vissuta dalla monarchia, almeno fino allo scandalo di Andrea, che minaccia di essere una crisi anche più grave di quella dell'abdicazione, ma soprattutto anche perché per lei il compito di un monarca ereditario, che appunto non viene nominato, non viene eletto, ma è in sostanza scelto da Dio attraverso la mera riproduzione, quindi attraverso il sangue. Che cosa c'è di più organico al creatore della cosa da lui creata? Elisabetta è una donna profondamente religiosa, per cui effettivamente il fatto che lei sia una monarca ereditaria, quindi in questo lei lo considera una decisione presa dal Padre Eterno, e lei ha l'obbligo morale di corrispondere a questa decisione fino all'ultimo istante di vita. Questa è la ragione per cui non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di abdicare, nemmeno quando lo stesso marito Filippo era lui magari a spingerla in questo senso. Filippo era un uomo molto più laico, molto più pratico, e avrebbe desiderato che gli ultimi anni di vita assieme alla moglie fossero trascorsi in un modo più tranquillo, meno formale, meno legato, perché parliamoci chiaro, poi anche essere monarchi d'Inghilterra è anche una vitaccia. Quando dico questo, di solito la gente mi dice: ma i minatori? No, certo, meglio che minatori, non c'è ombra di dubbio, ma lo stesso è una vitaccia molto dura, molto, perché è piena di responsabilità, di doveri, di obblighi, la necessità di la consapevolezza di essere sempre sotto i riflettori, sempre sotto i riflettori e davanti alle telecamere. È una prova estremamente difficile, tant'è che non tutti ce la fanno. Diana non ce la fa. Diana è rimasta stritolata da questa macchina. La stessa ragazza americana, dico ragazza americana perché Meghan tutto è tranne che duchessa, diciamo, però insomma anche la Markle non era per lei voleva un'altra vita, cioè voleva solo gli orpelli della regalità, Ma la regalità non è solamente luccichio di ori e di gioielli e di pietre, di scettri e di corone. La regalità è anche un obbligo che si assume verso la collettività dei sudditi e quindi ti costringe a scelte che non sempre vorresti fare, ti costringe a rinunce. Insomma, la vita di Elisabetta non è mai stata quella di una celebrity. La vita di un reale non è quella di una celebrity. È per questo che i Sussex non andavano bene nel contesto in cui si trovavano, perché la loro idea di fare i principi, ma come celebrity, come celebrità, pronte per andare sull'isola dei famosi, non va bene, non va bene, non si concilia con la dignità e gli obblighi che la regalità impone. Lo dico da repubblicano, sia ben chiaro, io non sono monarchico, sono, ero e rimango un convinto repubblicano.
Baby, don't be shy, take it back to nature. We got a sky that goes for miles and all the stars for later. Baby, close your eyes. If we took a holiday, imagine us without a signal. Took some time to celebrate. Undercover incognito, just one day out of life. But we found a place and time where nobody else can find us, no.
Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Conference call, incontriamoci alla radio.
Uno scrittore a Palazzo della Penna è una rassegna a cura dell'Associazione Culturale Clizia in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia e con noi di RT. Appuntamenti con scrittori di fama nazionale e internazionale e oggi abbiamo il piacere di avere con noi ospite Antonio Caprarica che presenta il suo ultimo libro Elisabetta per sempre regina. In questo intervento Antonio Caprarica racconta alcuni aneddoti e poi anche un particolare che riguarda un incontro che la regina Elisabetta ha avuto con il grande musicista Eric Clapton.
La regina l'ho incontrata in più occasioni, più circostanze, come dire, ufficiali, banchetti di Stato, come quello ad esempio offerto al nostro Presidente della Repubblica in circostanze più, come dire, non dirò intime, ma certamente più ristrette, diciamo, ecco. Ricavandone l'impressione di una donna riservata, come ovvio e inevitabile che sia, ma anche molto curiosa. Come sapete, con la regina non si possono fare domande, quindi la conversazione con la regina è tendenzialmente a senso unico. Nel senso che la regina chiede, uno risponde e non ha la possibilità a sua volta di chiedere. Io avrei avuto tante domande da fare alla regina. Una volta cercai di coglierla off the guard, fuori, diciamo, di coglierla di sorpresa, proprio perché sarebbe stato importante sapere che ne pensava lei in quel momento. Sto parlando della primavera del 2005, quando i soldati inglesi erano ancora in Iraq. E in quella circostanza appunto ci fu questo ricevimento a Buckingham Palace, e dopo il ricevimento nei capannelli che si formarono nella sala della musica io cercavo di tenermi ben stretto alla regina, perché volevo un po' sentire. Io non dimentico mai di essere giornalista, nemmeno quando incontro la regina, come evidente, anzi tanto più quando incontro la regina, anche se naturalmente ho un obbligo personale e professionale di mantenere strettamente riservato quello che la regina può dire o non dire. Però in questo caso, diciamo, era un momento molto caldo della politica inglese, perché c'era molta polemica per il corpo di spedizione che Blair continuava a tenere in Iraq dopo aver partecipato all'attacco assieme ai soldati di Bush Junior. C'erano alcune migliaia di soldati inglesi ancora a Bassora, e mi ricordo che in quel marzo del 2005 c'era un grandissimo, a Londra faceva molto caldo, c'era veramente un caldo. Nel capannello uno dei temi di conversazione naturalmente era la meteorologia. Diciamo che il quadro meteorologico in Inghilterra rappresenta quasi sempre un tema di conversazione, essendo il tempo inglese quello che voi sapete, insomma è un tempo che nell'arco di 24 ore offre tutte le stagioni dell'anno. E la regina osservava che effettivamente lei non ricordava in tutta la sua vita una giornata, dei giorni così caldi come quella metà di marzo del 2005. Un caldo così, disse, io non lo ricordo. Allora io pensai di fare una piccola furbata, nel senso di metterle, siccome non potevo fare una domanda diretta, di offrirle l'argomento, di sollecitarla a intervenire sull'argomento che mi interessava. E così osservai certamente Mam è il titolo che si dà alla regina quando si conversa con lei, certamente fa moltissimo caldo. Pensiamo che caldo staranno soffrendo in questi giorni quei poveri ragazzi di stanza a Bassora, che erano i Marines britannici, che erano appunto di base a Bassora. Bassora è nel sud dell'Iraq, in mezzo al deserto. Io ci sono stato negli anni 90, quando c'era ancora Saddam, e la temperatura in quella stagione dell'anno arriva a 50 gradi e va anche oltre. Quindi io avevo l'appiglio meteorologico, dicendo ma chissà che caldo staranno soffrendo, ma soprattutto quello politico, perché il caldo a cui facevo riferimento era il caldo della guerra, del conflitto, ovviamente. Quando dissi queste parole percepii immediatamente un calo di temperatura nella sala di Buckingham Palace, ci fu un crollo del termometro, la temperatura fino a quel momento faceva molto caldo diventò improvvisamente gelida. Più momenti di silenzio. Sua Maestà portò lo sguardo al soffitto molto alto di Buckingham Palace, ce lo tenne per qualche secondo, poi lo riportò su di me con aria di biasimo e rispose: sì, effettivamente fa molto caldo qui a Londra, per mettere i puntini su lei. Ecco, la regina è così, diciamo, non è una persona che puoi interrogare, però è una persona che ti interroga molto, e non solo sui temi che sono quelli classici, diciamo, della sua conversazione pubblica. La conversazione pubblica, Sua Maestà è famosa per quella che gli inglesi chiamano catchphrase, cioè una una frase ricorrente che è "And what do you do?" E lei che cosa fa? Perché quando incontra una persona che non conosce, è lei che comincia il discorso, avvia un frammento di discorso con la domanda tipica: e lei che cosa fa? Il suo compianto marito, principe Filippo, invece aveva un'altra catchphrase che era "And where are you from?" E lei da dove viene? E questo fu tra l'altro all'origine di una celeberrima gaffe del principe Filippo. La regina dice "And what do you do?" Anche lei una volta ha fatto una gaffe clamorosa con questa storia del "What do you do?" Perché a un ricevimento a Buckingham Palace tra gli invitati c'era un signore che si chiama Eric Clapton e lei appunto si avvicinò a Clapton, o meglio le presentarono Clapton. Lei disse "And what do you do?" E lui gli rispose "Io suono la chitarra", che poi la regina peggiorò ancora la situazione dicendo "Da quanto tempo?" E lui rispose "Da una cinquantina d'anni". Ecco, questo è un po' anche lei ci può capitare. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we don't chug a little bit shy. Stimulate some action. We don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about. After midnight, we gon' lay it all hang down. After midnight, we gon' shake your tambourine. After midnight, so go be peaches and cream. Talk and suspicion, we gon' give an exhibition. We gon' find out what it is all about. What it all about? What it all about? After midnight, we gon' let it all hang down.
Che la pelle è lo specchio della nostra bellezza? Sono Elena Santarelli e volevo parlarti di Acqua Rocchetta. Rocchetta mi depura e mi idrata nel modo più naturale. Così la mia pelle appare più luminosa e più bella. Per questo Rocchetta è la mia amica per la pelle. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
RT, un mondo di musica e di informazioni.
Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Finisce senza reti il big match della 23esima giornata di Serie A. A San Siro, Milan-Juventus 0-0. Sorride l'intercapolista che si porta a più 4 sui cugini rossoneri e sul Napoli che batte 4-1 la Salernitana. Tutto questo sempre con la partita di Bologna da recuperare per i nerazzurri primi in classifica. Il pareggio rallenta ancora il Milan, ma anche la Juventus che non approfitta per rosicchiare punti all'Atalanta, sempre salda al quarto posto. Un punto di vantaggio sui bianconeri con una partita in meno. Nuova tegola tra l'altro per Pioli. Ibrahimovic è uscito fuori per infortunio dopo mezz'ora di gioco. Nel derby campano dunque poker del Napoli contro la Salernitana. Sblocca Juan Jesus, pareggio di Bonazzoli, poi la lungo azzurro con Mertens, Ramani e Insigne. Il capitano partenopeo agguanta Maradona a quota 115 reti nella speciale classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi. La Roma invece prende 2 punti alla Juventus, quinta in classifica. La squadra di Mourinho passeggia ad Empoli e si gode il sesto posto in solitaria. Supera Abraham a doppietta del britannico nel 4-2 del Castellani. La Fiorentina frena, partita ricca di emozioni a Cagliari con la Viola che in 10 riprende i sardi. João Pedro la sblocca ma poi sbaglia il rigore del 2-0. L'ex sottile trova il pari. Nel primo tempo errore dal dischetto anche per Biraghi. Finisce 1-1. Per quanto riguarda le altre partite della domenica calcistica, vittoria salvezza per lo Spezia che si aggiudica 1-0 il derby ligure contro la Sampdoria. Decide un gol di Verde. Pessimo pertanto il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina dei blu cerchiati che continuano ad affondare. A Torino invece granata sfortunatissimi contro il Sassuolo. Dominano il match, segnano con Sanabria ma vengono raggiunti all'88esimo dalla rete di Raspadori. Finisce 1-1. E siamo al tennis. Jannik Sinner in campo sulla Rod Laver Arena contro l'idolo di casa Alex De Minaur negli ottavi di finale degli Australian Open. Ai quarti c'è già Matteo Berrettini. Il numero 7 al mondo ha battuto in 3 set lo spagnolo Pablo Carreño Busta con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-4 al termine di un match perfetto. Nei quarti il romano sfiderà il francese Monfils. Chiudiamo con l'NBA. Nella notte trionfa Golden State che batte 94-92 gli Utah Jazz. Crollano invece i Brooklyn Nets, stesi 136-125 da Minnesota, e Memphis KO contro i Dallas Mavericks di un Super Doncic. Orlando sorprende Chicago mentre Miami vince 113-107 contro i Lakers, nonostante i 33 punti di James. Embiid e Tatum trascinano Philadelphia e Boston contro San Antonio e Washington. Gallinari ne fa 10 nel successo di Atlanta su Charlotte. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own.
Can't live without me, you wanna, but you can't.
Save me. Once I stop breathing fire, you can't tame me.
conference call questa mattina nell'ambito di uno scrittore a Palazzo della Penna in collaborazione con l'Associazione Culturale Clizia e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia. Questa mattina parliamo dell'ultimo libro di Antonio Caprarica, Elisabetta per sempre, Regina, la vita, il regno e i segreti. Caprarica ha dedicato un'indagine penetrante e documentatissima, seguendone la storia fin dalla nascita e dal ribaltamento della linea dinastica che le regalerà la corona dopo l'abdicazione di Edoardo VIII. Il giornalista, che è il maggiore esperto italiano della Casa Reale, va alla ricerca della Elisabetta segreta, dei sentimenti, dei sogni, dei tormenti nascosti dietro la maschera offerta ai sudditi e ai media nelle situazioni ufficiali. Ascoltiamo proprio da Antonio Caprarica in quest'ultimo spezzone che abbiamo estrapolato dal suo intervento alla presentazione all'iniziativa Uno scrittore a Palazzo della Penna, come è il suo rapporto con i più stretti collaboratori e collaboratrici, che non sono soltanto quelli di carattere politico o istituzionale, ma anche della vita di tutti i giorni e dell'importanza che essi hanno all'interno del Palazzo Reale. E con questo io vi saluto, vi do appuntamento alle prossime puntate di Conference Call, dove sicuramente ritroveremo anche Claudio Zeni, Conference Call che in questa stagione sarà un po' itinerante anche all'interno del nostro palinsesto, ma sempre in questa fascia oraria. Grazie a tutti e buon proseguimento.
I suoi argomenti prediletti nelle conversazioni pubbliche sono cani e cavalli. Io sono stato testimone di una, come dire, accesa conversazione tra lei e Franky Dettori. Dettori è il più famoso fantino inglese, ma inglese d'adozione, perché in realtà lui è sardo, di nascita, di origine, di famiglia, però ha cavalcato per una buona dozzina di anni tutti i puro sangue della regina. Sapete che la regina ha un notevole allevamento di puro sangue. E purtroppo il buon Franky le aveva consigliato di vendere una puledra, che era una bellissima puledra, per la quale lo sceicco di Dubai, il famoso Al Maktoum, quello che adesso deve pagare oltre 500 milioni di sterline alla moglie divorziata, il quale Maktoum offriva per questa cavalla circa 1 milione di sterline, e quindi Dettori aveva convinto la regina a venderla. Caso vuole che appena vende quella cavalla, questa puledra, tempo 6 mesi, comincia a correre e a vincere tutte le corse più importanti del mondo ippico, compresa la famosa corsa che i cavalli della regina non hanno mai vinto, che è il Derby di Epsom. E invece questa sciagurata di cavallina, che fino ad allora non l'aveva mai vinto, nelle mani di Maktoum vince perfino quello. Quindi la regina era molto molto dispiaciuta e un po' rimproverava Franky, il quale però alla fine, poi quando finì la conversazione, venne da me e mi disse: sì, va bene, ce l'ha con me perché gliel'ho fatta vendere, ma le costava un occhio della testa, ci abbiamo guadagnato 1 milione di sterline, alla fine dei conti non è stato un cattivo affare, se non parla di questo, parla di cose serie. Nel caso che parli di cose serie, lei non dice mai come Brexit. Lei si, nel periodo che ha preceduto la Brexit, si è molto interessata di che cosa voleva dire, di che cosa voleva dire per la Gran Bretagna di uscire dalle istituzioni dell'Europa Unita, come la faccenda veniva vista in Italia. Tutto questo le interessava molto, ma mai, nemmeno per errore, ha lasciato trapelare che cosa pensasse lei. Sua maestà ha un intero appartamento con tutti i suoi abiti, no? Cioè, è chiaro che nel suo appartamento privato a Buckingham Palace c'è un'ala del palazzo che è costantemente affidata alle cure della sua fedelissima Angela Kelly, che è la donna che ormai da 20 anni si occupa del suo guardaroba. Era, tra l'altro, questo racconta anche molto di Elisabetta, lei è perfettamente a suo agio con la gente di estrazione sociale non simile alla sua. Angela Kelly è la figlia di operai, eppure è entrata a Buckingham Palace e oggi è non solo una delle consigliere, diciamo, per l'abbigliamento, certamente più ascoltata della regina, ma è una sua intima, una sua confidente, ed è una persona che guai a toccarle alla regina. La Kelly non aveva grande simpatia per Meghan Markle e, visto come sono andate le cose, aveva perfettamente ragione. Ma a un certo punto c'è un incidente nella preparazione, nel periodo di preparazione del matrimonio di Harry con la Markle. La regina graziosamente aveva concesso alla futura nipotina acquisita di poter adoperare per il matrimonio, di poter indossare una delle sue meravigliose tiare, la famosa tiara della regina Mary, che è un gioiello di epoca, fine gli inizi del Novecento, insomma, di art déco veramente straordinario, fatta da Cartier, una roba magnifica. E Harry continuava a chiedere questa tiara per il giorno in cui la futura moglie avrebbe dovuto indossare anche il velo, insomma fare le prove dell'abito da sposa, e sarebbe venuto anche l'acconciatore speciale da Los Angeles, perché la Markle si era portata tutto il coté americano dietro. La Kelly, forse perché la signorina Meghan non le stava troppo simpatica, forse perché aveva molte altre cose da fare, sta di fatto che questa benedetta tiara, di cui lei è la custode, perché è anche la custode dei gioielli personali della regina, questa benedetta tiara non la tirava fuori, e non la tirava fuori. Finché Harry, cedendo a un istinto d'arroganza che può essere scusato in un principe del sangue, quantomeno compreso, le manda un biglietto di fuoco dicendo: insomma, è una vergogna questa roba, o produce immediatamente la tiara oppure lo riferirò a mia nonna. Dopodiché non passa nemmeno mezza giornata che Harry viene convocato dalla nonna. La quale nonna non rimprovera la Kelly, rimprovera lui e gli fa una strigliata dicendo di non permettergli mai più di trattare Angela in questo modo. Questo per dire come ci tenga alle persone di cui si fida. Allo stesso modo, se le persone, cioè le persone di cui si fida, conquistano il cuore e i pensieri più reconditi della regina, ma se sgarrano anche di un centimetro, è finita. Lei aveva questa famosa bambinaia, la Anderson, che fu la bambinaia sua e di Margaret, che era scozzese, la quale era legatissima alle due principesse, le adorava ed è rimasta accanto alle due principesse finché non sono diventate giovani donne. A un certo punto, sul finire, agli inizi degli anni 50, scrive un libro il cui intento è assolutamente encomiastico, cioè elogiativo, non di raccontare pettegolezzi negativi sulla famiglia reale. Scrive un libro per descrivere questa famiglia reale del tempo, cioè Giorgio VI, la regina madre, Elizabeth e Margaret, come la famiglia di un libro delle favole, che era anche un po' la verità, perché si volevano davvero molto bene loro quattro. Loro si chiamavano Asfour, noi quattro, perché si sentivano veramente come un gruppo umano fortemente coeso. E la ex Nanny racconta questa storia, quindi racconta, racconta le famose, quel bagnetto notturno delle bambine, una cosa mai vista in una famiglia reale. O futura famiglia reale, che il duca di York e la moglie impazzissero per queste due bambine, si divertissero follemente loro a fargli personalmente il bagnetto della sera, a metterle a letto e, una volta messe a letto, ad abbandonarsi ai giochi con le bambine, alle battaglie coi cuscini, per dire. Ecco, lei ha raccontato solamente questo, non ha raccontato nulla che potesse tornare, è bastato questo perché fosse bandita per il resto della sua vita dalla presenza reale e dalla corte. Non ha mai più potuto mettere piede nella corte di San Giacomo. La regina ha detto: non ne voglio più sentire. Ci sono stati innumerevoli tentativi, ma no, diciamo, guarda, poi tra l'altro veramente ne uscite così bene da questo libro, ma ha infranto quel patto di riservatezza che ogni leale servitore della regina deve rispettare.